Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di quest'oggi, in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, i messaggi via Telegram o via SMS, diretta a @popolarenetwork.it, le mail durante la diretta, in altri momenti CALT@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook CALT Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast alla fine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato, come sempre, sul sito o sull'app di Radio Popolare. Ci raggiungerà tra breve Antonio Serra. Avevamo una promessa con gli abbonati, le abbonate. Esiste ancora la possibilità di fare l'abbonamento a Radio Popolare anche se la campagna abbonamenti è terminata. Vi ricordo anche che abbiamo in programma una festa per ringraziare gli abbonati sabato alle 19 più o meno, 19.30, già vi aspettiamo nel nostro auditorium e anche nel nostro cortile, dove ci sarà la pebedda di Basilio e Tiziana ad accogliervi con cibo, con bevande, insomma con genere di conforto. Ne troverete anche degli altri in altri spazi. Apriremo l'auditorium poi a una festa vera e propria dove si ballerà, insomma ci sarà protagonista nella prima parte la canzone di Radio Popolare, quella che scherzosamente insomma inauguriamo in tutte le nostre campagne, mentre più tardi ci sarà il DJ set di Paolo Minella. Ma quindi insomma segnatevelo, soprattutto prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it. Quest'oggi, dicevo, ci raggiungerà Antonio Serra perché avevamo una promessa fatta, ascoltatrici, ascoltatori, abbonate e abbonati recenti, ovviamente in particolar modo, ma anche coloro che lo sono da tempo, quella di trovare ancora qualcuno degli introvabili, appunto Albi di Tex Vendetta Indiana. Insomma, erano state uno dei gadget, diciamo, da collezione della nostra campagna abbonamenti. Allora Antonio aveva promesso di sondare, di setacciare insomma le segrete della Bonelli Editore per vedere se ne trovava qualcun altro, e vedremo insomma con lui alla fine della puntata se sarà stato così. Anzi, mi raggiungerà un po' prima, verso mezzogiorno, in modo da darvi la possibilità di prenotarvi ancora se ne avrà trovati alcuni. Mitopoietica, appuntamento di questo fine settimana, di cui poi parleremo con Lelle Rozza nella seconda parte della nostra trasmissione, così come con Isabella Lagattolla parleremo del Festival delle Colline Torinesi, che già è in corso e che prevede alcuni appuntamenti di grande interesse, ovviamente a Torino e nel circondario. Tiziana Ricci mi raggiungerà tra breve per parlarci di arti visive, naturalmente in questo caso di El Greco. Mentre cominciamo, come di consueto, con la corrispondenza dalla Festa del Cinema di Roma di Barbara Sorrentini. Allora sentiamo che cosa ci racconta oggi. La troviamo ancora che sta camminando, per giunta a Roma c'è molto vento, quindi insomma lo dico io per lei, la corrispondenza è influenzata da questo, ma anche e soprattutto dalle ultime notizie sulle decisioni del ministro Sangiuliano. Forse le avete già intercettate.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi è all'ascolto. Un'altra corrispondenza, quella di venerdì 20 ottobre, ancora camminando, tra l'altro oggi come in tutta Italia, insomma, come camminava, che qui a Roma c'è lo sciopero dei mezzi, quindi tutto diventa più complicato per raggiungere l'auditorium e il Parco della Musica. Va bene, questo è il primo inciso di cronaca. C'è molto vento, si sentirà anche sulle mie parole, cercherò di evitarlo. Beh, quella di ieri è stata una giornata un po' complicata dopo la lettera, insomma, la pubblicazione della lettera tra il Ministro della Cultura e quello dell'Economia e Finanza, Giorgetti, da parte appunto di San Giuliano, i tagli di 100 milioni di euro. Sì, sembrava una cosa veramente un'idea geniale da parte di un Ministro della Cultura che dovrebbe difendere il proprio comparto e invece regala soldi a destra manca. Ecco, poi vabbè, per fortuna si è ridimensionata, abbiamo visto, c'è stata anche la reazione di Paolo Sorrentino, ma insieme a lui molti altri registi, registe, lavoratori e lavoratrici del comparto cinema, le associazioni. Poi questo incontro con Francesco Rutelli, presidente di Anica, che sembrerebbe aver ridimensionato la cosa, ridimensionato nel senso che i tagli ci saranno comunque in tutti i settori in Italia e quindi anche alla cultura e al cinema, di quanto non si saprà, ma è evidente che ci saranno. La cosa, infatti, un po' riprendendo anche un po' le parole del regista di Paolo Sorrentino, il cinema italiano in questi ultimi mesi è andato bene nei festival, ci sono molti titoli italiani, l'abbiamo visto a Venezia e lo vediamo qui al Festival del Cinema di Roma, c'è veramente tantissimo cinema italiano, come dicevamo, una delle prime corrispondenze, molto più rispetto a quello straniero, alle uscite, perché poi come sappiamo molti di questi film che si vedono stanno uscendo, usciranno nel prossimo mese o all'inizio del 2024 al più tardi. Per esempio oggi, da oggi nelle sale c'è Mur di Kasia Smutniak, attrice originaria della Polonia. Ha presentato proprio ieri il suo documentario, si chiama Mur, un documentario con una sorta di reportage, perché lei, mettendosi anche in prima persona nel film, è andata, ci ha messo un po' di tempo perché poi c'è stato anche il Covid di mezzo, è andata dove è stato costruito il muro tra la Polonia e la Bielorussia, al confine, quel confine che Agnieszka Holland ha chiamato Green Border, cioè che viene chiamato Green Border. Agnieszka Holland lì ha fatto un film di tensione che racconta, e per certi punti di vista c'è una similitudine rispetto a questo documentario. Kasia Smutniak ha raccontato che per scelta non ha voluto far vedere i migranti, ma di fatto ha fatto vedere, voleva far vedere come lavorano volontari, attivisti per cercare di salvare queste vite, tutto di nascosto, una rete immensa di angeli che attraverso messaggi scambiati dai cellulari riescono ad individuare i punti in cui questi migranti cercano di passare, a salvarli, ad aiutarli, cioè chi si ritiene in casa, chi ha organizzato e tutto questo Smutniak molto bene in questo documentario. Tra l'altro ieri nell'incontro ovviamente si è parlato delle ultime elezioni in Polonia che hanno visto vincere Donald Tusk, anzi Donald Tusk, non è l'americana, non è Donald Trump, è Donald Tusk, che fa parte della coalizione europeista e quindi europeista, ma si distacca da Orban, da tutti quelli che fino a poco tempo fa avevano la linea durissima nei confronti dei migranti. E quindi appunto questo film verrà visto anche in Polonia, ma da oggi è nelle sale in Italia. Poi che dire, avete letto ovunque Monica Bellucci presente. Prendendo il film, tra l'altro, perché presente come ho raccontato è un film dedicato a Maria Callas, ma soprattutto presente nel film Diabolik Chi sei dei Manetti Bro, il terzo capitolo dedicato a eroe delle sorelle Giussani, scritto ancora una volta da Mario Gombo, cioè collaborato alla sceneggiatura. E sì, si arriva alle radici, come è diventato Diabolik, perché Diabolik si chiama Diabolik. Questo tra attualità, tra un caso in realtà che deve risolvere l'incontro una volta con Andrea.
E allora, dato che appunto il problema di linea era un pochino troppo presente, ecco l'aggiunta alla corrispondenza di Barbara Sorrentini. Sentiamo.
Ecco, come vi dicevo, no, il vento avrebbe un po' disturbato la registrazione, vento, gabbiani, linee che non prendono benissimo. Vabbè, comunque volevo chiudere dicendo che le due attrici, Miriam Leone e Monica Bellucci, col film Diabolik Chi sei, in qualche modo hanno voluto raccontare e dimostrare la potenza della solidarietà femminile, perché nel film, come dicevo prima, si è sentito accade una cosa del genere, senza svelare, ma di fatto forse la dimostrazione, anche un po' con questi film che si vedono in questi giorni, è che sì, ci sono molti film firmati da donne, di donne che raccontano donne, e questa forza tutto sommato si sente. Ecco, diciamo un segnale positivo ogni tanto arriva. Un saluto a tutti e a tutte, ciao.
So rest your head, turning back 14 years of what I did and said. So you are breathing disaster. I did what I was told, but I was a man born invisible. Was it something I said or some kind of joke? So you are tired as the sun. Are you with or without a friend? Bring me back everything caught in your shield. Let everything else descend. So you are seething with laughter. Was it really all just a joke? I was a
Thank you.
Sufjan Stevens, artista della settimana a Radio Popolare, So You Are Tired, il brano che abbiamo appena ascoltato dal suo ultimo lavoro. Tiziana Ricci mi ha raggiunto, lo spazio delle arti visive.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Buongiorno Tiziana, di cosa parliamo?
Allora, parliamo di una mostra che era tra le... anzi è... tra le più attese, ne abbiamo parlato un po' così sorvolando con una notizia veloce nei giorni scorsi perché eravamo in campagna abbonamenti, quindi è cambiato un po' tutto. Adesso ci fermiamo un attimo perché vale la pena e sto parlando di El Greco a Palazzo Reale, una mostra che ha portato in questo a Palazzo Reale nelle stanze del Nobili ben 41 opere del maestro di Creta. Allora, per chi lo conosce, cito, c'è San Martino il mendicante, che è quello più famoso, le Annunciazioni, un Cristo crocifisso che è di una potenza espressiva incredibile, con questo fondo scuro e punti di luce, il Giovanni Battista, insomma, sono moltissimi, anzi quasi tutti sono di soggetto religioso. I suoi dipinti hanno una forza, come dicevo, espressiva notevole, drammatica. E lui ha guardato a Tiziano per quanto riguarda il colore, a Tintoretto per quanto riguarda le linee e le forme. Allora, lui è nato a Creta nel 1541 e si è allontanato, ha avuto una, diciamo, un'impostazione di un'impronta bizantina, però è venuto in Italia, a Venezia e poi a Roma, ed è rimasto affascinato dagli artisti. Chi ha guardato? Ha guardato Michelangelo, Parmigianino, Correggio, come dicevo, Tiziano e Tintoretto, il Bassano. Insomma, poi si individua lo stesso la sua origine, il suo stile, la sua cifra, però guardava questi artisti. In Italia non ha avuto successo, diciamo. È andato in Spagna e a Toledo invece è riuscito ad aprire una sua bottega, una bottega di tipo rinascimentale, e ad avere tante committenze, soprattutto di tipo religioso. E avete presente le sue figure allungate? Ne ho parlato con Juan Antonio Garcia Castro, che è il direttore del Museo di Toledo, che è uno dei musei che ha prestato queste opere stupende che sono in mostra a Palazzo Reale.
Allora ascoltiamo.
Siamo davanti a una mostra molto attesa. Mi pare che sia il frutto anche di una visione nuova di El Greco.
Certamente, noi abbiamo preparato il percorso della mostra, il discorso espositivo, in un senso non cronologico, non lineale, non dello più antico allo più moderno nella produzione del Greco, se no in relazione soprattutto con i pittori italiani che il Greco conosce quando arrivano a Venezia e dopo a Roma.
Quindi sono Tintoretto, Tiziano,
Veronese e soprattutto il Tintoretto e anche i Bassani. E dopo, quando parte per Roma, la conosce i pittori fiorentini romani che lavoravano dopo il vuoto che ha lasciato la morte di Michelangelo. Il Greco è un pittore che gli piaceva più il colore e la maniera di lavorare alla scuola veneziana che non la forma di il disegno fiorentino romano.
L'ha guardato molto Tintoretto, si sì, vede sì, anche sì, nell'ultima sì, sì. La Santa Cena, l'ultima cena. L'influenza, i colori di Tiziano.
Certo, l'influenza di Tintoretto è più grande dalla influenza di Tiziano e qualcuno dei pittori romani. Per esempio, sappiamo che nella notazione al libro delle vite di Giorgio Vasari, il Greco ha scritto: il Tiziano è il migliore pittore del mondo e se avesse avuto i favori dei principi. Che non come Tiziano, che aveva il favore dei principi. L'influenza dei pittori veneziani su il Greco è evidente in tutti i dipinti, certo, che possiamo vedere in questa magnifica mostra.
Però lui ha trovato una sua cifra completamente diversa, sia nella nelle dimensioni dei dipinti che anche nelle linee, no?
Sì, come si può vedere nella prima sezione il Vivio o i dialoghi con l'Italia e i dipinti che il Greco lavora qui a Italia sono piccoli. E quando arriva a Toledo il primo incarico, le due primi incarichi che aveva da parte della cattedrale da Toledo sono i pala d'altare di grandissima dimensione. Come ha potuto fare questo? Se no sappiamo che mai ha fatto all'Italia grandissimi dipinti come quelli della Pala d'Altare, è un'incognita.
Quindi non si sa, ma è lì che nasce l'idea di allungare le figure?
No, questo è una questione, no, come si è detto molte volte, è un problema di occhi, dalla vista no, è un senso di bellezza. Per i manieristi, come Parmigianino per esempio, la lunghezza è un senso di bellezza, di espressione, è come il tacco 12 per le donne.
Un elemento di... Senta, sappiamo che ci sono state tante polemiche sulle attribuzioni al Greco. Nel corso degli anni, insomma.
Adesso non c'è molta polemica perché sappiamo come lavorava e come faceva i dipinti. E il Greco, sappiamo che il Greco è il maestro che quando è a Toledo e ha bisogno di aprire una bottega per vivere, perché ha perso il favore del re Felipe II e del cardinale del arcovescovo di Toledo.
Sì, ha avuto un po' di problemi con le commissioni.
La maniera di lavorare è facendo per i committenti, per i clienti, un disegno sul, per esempio, la qualche passaggio evangelico della vita di Cristo, della Vergine o i santi della Controriforma. In questo momento è molto importante tutto che succede rispetto della Controriforma procedente del Concilio di Trento. I santi sono molto importanti per la Chiesa e per i particolari che chiedono comprare un dipinto per la sua casa.
Sì, privato, insomma.
Sì. E qui possiamo vedere elementi iconografia come la Maddalena Penitente, San Francesco, San Pietro in Lacrime, eccetera, Santo Domingo in preghiera, eccetera, che forma parte della produzione. Come sappiamo che San Francesco, nelle differenti versioni che abbiamo, c'è in questo momento più o meno molto di 100 opere in tutto il mondo di questo santo, per esempio, e il se guadagnava la vita facendo questo per incarico piccolino.
Il Museo di Toledo quante opere ha prestato?
Ha prestato due opere, il Museo del Greco e il Museo di Santa Croce, che è un altro museo a Toledo, ha prestato tre. E di Toledo abbiamo preso 10 opere.
Ecco, dunque, una mostra che vi consiglio caldamente di andare a vedere, perché le opere sono davvero incantevoli, ed è a Palazzo Reale fino all'11 di febbraio, e il Greco.
Bene, allora grazie Tiziana Ricci, buon weekend anche a lei, la risentiremo la settimana prossima. Vi ricordo che ci possiamo ancora abbonare tutti quanti,
sì.
È una cosa che ricordiamo insieme con la nostra festa, poi dopo vi mando anche in onda la canzone che canteremo tutti a squarciagola sabato sera nel nostro auditorium. Vi aspettiamo, cibo, bevande,
anche
si balla.
Anche gli stonati.
Certo, soprattutto loro.
Fatevi
direi.
Avanti.
A più tardi, ciao. E questo è un brano nuovissimo della nostra music library, Maheia and the Angels of Libra, Please Come Home, insomma sulla scorta della grande tradizione soul. Mi ha raggiunto Antonio Serra molto in anticipo sulla sua consueta rubrica, che ci sarà regolarmente, che adesso si infila la cuffia a tempo di record e devi anche girare il coso che è stato silenziato. Il coso vuol dire sostanzialmente la manopolina, ok, perfetto, e parlare nel microfono come sai solo tu, perfetto, ce la possiamo fare. Perché lo coinvolgo ora? Lo coinvolgo ora perché, come vi avevo anticipato da sommario, abbiamo una promessa da mantenere a abbonati e abbonate, a loro e basta, cioè neoabbonati, neoabbonate oppure abbonati di lungo corso, che ci scriveranno e ce lo confermeranno con nome e cognome scrivendo a diretta @radiopopolare.it oppure al 331-6214013 con Telegram o con un SMS. Perché? Avevamo detto, Antonio, che avresti setacciato le segrete del Bonelli Editore per vedere se riuscivi a trovare degli altri tex da collezione, altri albi, la Vendetta Indiana, anzi Vendetta Indiana,
Vendetta,
perdone.
Indiana.
E ci sei riuscito, quanti ne hai trovati?
Cinque,
rarissimi, cinque abbonati o abbonate se li possono aggiudicare nel nome appunto della fine della nostra campagna, che terminerà tecnicamente sabato domani con la festa che facciamo domani sera in auditorium. Quindi se volete, Antonio poi eventualmente ci riassumerà di cosa si tratta, ma lo ha fatto insomma lungamente per due venerdì, ci sono ancora cinque albi Tex Vendetta Indiana. Se scrivete da adesso a diretta @popolarenetwork.it oppure al 331-6214013 con Telegram o con un SMS. Quindi mi raccomando, non perdete questa possibilità, perché visto che ma guarda, è pazzesco, mi chiamo Renata e sono abbonata da qualche anno, posso avere una copia della, ha scritto tutta questa roba mentre io parlavo dell'album di Tex che oggi gentilmente Antonio si era portato, Vendetta Indiana. Grazie mille, scusami Renata, e poi mette il cognome che io subito mi segno per preparare la busta in reception. Ci sono ancora alcuni Tex da ritirare, ragazzi, cioè con il vostro nome sopra, per cui venite in reception in orari d'ufficio e potete ritirarli. Grazie mille Renata, e sempre complimenti per la trasmissione Ira. Grazie Renata. L'abbonamento è a nome di Donatina, cognome eccetera, va bene, d'accordo, certo, ovviamente una parente di Renata. Comunque insomma Renata si è stata così veloce che non possiamo non. Su Telegram stanno arrivando come al solito messaggi a sparamento, mando la pubblicità, intanto mi segno tutto, a dopo.
Quindi ci abboniamo oppure no? Dovrei vendere i bot, ci penserò, anche se alla fine è solo un modulo. Vedo un po', non lo so se ci sto, e domani è giorno buono, ma devo fare la spesa, l'inflazione mi pesa, da non fare testone, clicca su quel bottone, dall'89 andiamo a scrocco. Al giorno fa ti dico che mi abbono io, ti abboni tu, sei buona lei, sei buona lui.
Questa, caro Antonio, sarà una delle danzerecce tracce che ascolteremo domani sera in auditorium dalle 19.30 più o meno, vi aspettiamo, poi si va avanti un bel po'. Ti comunico che sono andati già i cinque
anni. Non avevo dubbi.
Perché oltre a Renata, che è stata la prima, ci hanno scritto Giuseppe, che mi ha scritto: questa volta riesci a darmene uno? Sì, Giuseppe, non dico il tuo cognome, ma insomma lo troverai. Stefano, che dice: devo passare da Alone in settimana, posso avere un album di Tex? Quindi così ti riconosci, non dico il tuo cognome. Poi c'è Patrizia, che è abbonata da tempo, mi chiamo Patrizia, e sono abbonata dall'inizio, posso avere una copia di Tex, così ti riconosci anche tu. E infine Andrea, io abbonato da qualche anno, il Tex lo prenderei per il mio babbo, scrive Andrea. Dunque, riassumo: Renata, Giuseppe, Stefano, Patrizia e Andrea, con relativi cognomi che ho segnato, troveranno a partire da lunedì i loro album di Tex in una busta a loro nome nella nostra reception in orari d'ufficio. Quindi questa cosa è stata espletata, basta, sono finiti gli albi, mi spiace, sarà per la prossima volta.
Io sei buoni tu, sei buona lei, sei buona lui, saldo il debito, faccio un lascito, sottoscriverò questo patto, non revocherò, lo prometto, fermi tutti, ho un'idea. Mi abbono, io ti buoni tu, na 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 na. Tu sei il mon amour, radio pop. Mi abbono, io ti buoni tu, sei buona lei, sei buona.
E ora riprendiamo la nostra consueta struttura del quotidiano culturale, lasciamo sfumare la nostra canzone della campagna abbonamenti che festeggeremo con il nostro lungo aperitivo danzante, però, perché ci saranno anche i DJ set, le canzoni da ballare, domani sera nel nostro auditorium. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it. Adesso andiamo al Festival delle Colline Torinesi, giunto alla 28ª edizione, nuovamente organizzato da TPE Teatro Astra, che conserva la sua identità recente di festival d'autunno. Il tema, in realtà il festival è iniziato lo scorso 14 ottobre, però va avanti fino al 5 di novembre, il tema anche quest'anno è confini e sconfinamenti, con attenzione in particolare alla questione dei migranti del passato e del presente, ma anche alle contaminazioni linguistiche fra l'arte e il teatro. Il resto ce lo racconta Isabella Lagattola, direttrice artistica del Festival delle Colline Torinesi. Bentornata.
Grazie, bentrovata.
Allora, ripeto, il festival è già in corso, ci sono stati alcuni appuntamenti importanti, ma molti altri, per esempio quelli del weekend, ci aspettano.
Assolutamente sì, abbiamo iniziato tra l'altro con spettacoli libanesi in un momento difficile per il Libano, quindi con anche grande tristezza, ma lo spettacolo era veramente interessante, era come un manifesto del festival perché parlava di tre tipi di migrazioni. Adesso ci aspetta un weekend molto ricco, con l'arrivo in prima nazionale degli Agrupación Señor Serrano, che ormai sono degli amici del festival, con il loro nuovo spettacolo Una Isla, che racconta mondi nuovi generati dall'intelligenza artificiale. Questa volta anche noi ne sappiamo poco perché praticamente è un ridebutto, ha fatto solo un debutto a Barcellona a inizio luglio e adesso riprende la sua strada, quindi siamo tutti curiosi, normalmente loro hanno grandi macchine e grandi fascinazioni visuali e grande ironia, quindi si prospetta un weekend diciamo un po' più leggero, ma poi proseguiamo con una bella contaminazione, come diceva giustamente, teatro-arte con i Muta e Mago, che ambientano il loro Ashes nella casa di Mario Merz, alla Fondazione Merz, e raccontano con Ashes una casa attraverso i suoni e i rumori che di questa restano, un lavoro tutto al microfono, quindi davvero una performance sonora.
Poi arrivano andiamo, i Peeping Tom con il loro spettacolo impronunciabile, perché appunto
diciamo.
Ne parlavamo con Paolo Cantù, saranno anche ai teatri dell'Emilia Romagna, è un parallelo, un meridiano, insomma sono delle coordinate che indicano di un punto del deserto artico, no?
Esattamente, sì, di una nave che si incaglia in un deserto artico e il suo equipaggio è intrappolato in questa isola, richiama anche Una Isla. Questo tra l'altro è uno spettacolo in condivisione con Torino Danza, ne abbiamo due quest'anno, e noi siamo amici fra festival ed è anche bello che riusciamo a presentare degli spettacoli insieme. Il secondo debutta proprio questa sera ed è Le Sacre du Printemps, rivisitato dalle Lady Waddell, cioè le giovani Castellucci. Ma arriva anche Padre Castellucci la prossima settimana.
Col terzo Rai.
Molto atteso col terzo Rai, la sua installazione sonora. E poi parlava di profughi del passato, la prossima settimana inizia anche il Cammino di Passage, che è uno spettacolo itinerante nella Galleria Subalpina, quindi fuori dai teatri, in un luogo particolare di Torino vicino alla Biblioteca Nazionale, in cui Walter Benjamin accompagnerà gli spettatori raccontando la sua vita proprio attraverso la galleria, come lui passava a Parigi dalla Galleria Vivienne per andare alla Biblioteca Nazionale. C'è proprio un parallelo Torino-Parigi.
Facciamo ancora qualche nome di quello che succederà un po' più avanti nell'ambito del Festival delle Colline Torinesi, e poi rimandiamo a fondazionetpe.it/Festival delle Colline Torinesi, dove trovate tutto il programma.
Beh, direi Matilde Vigna, una giovane che racconta una storia di immigrazione, intreccia la storia della nonna alluvionata nel Polesine con la sua di attrice che spesso deve emigrare, lasciare casa e portarsi dietro il suo mondo. Molto attesi poi gli iraniani Mer Theater Group, che fanno anche Milano prima di noi, questo è condiviso con Triennale, Blind Runner. Una storia di evasione da un paese, tra l'altro un altro paese toccato da questo momento difficile. Poi abbiamo ancora Sergi Casero Nieto, più performativo alla Fondazione Merz, che ci racconta la guerra civile di Spagna attraverso il racconto di una nonna. E chiudiamo con ricordo, una lettura scenica dedicata ad Ala Abdel Fattah, sempre alla Fondazione Merz, il blogger egiziano in carcere da 11 anni, e ogni volta che lo presentiamo, perché ha già fatto qualche tappa a Palermo e a Milano, speriamo di poter annunciare che lui è stato liberato, e ce lo auguriamo in fine festival di poterlo dire.
Allora, grazie. Dunque, tutto sul sito, prenotatevi perché è importante. Il Festival delle Colline Torinesi, ancora sui confini, sugli sconfinamenti, anche in questa edizione 2023, fino ai primi di novembre. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the stay. Beam onto Earth, Jerusalem. The spirit, he comes upon a mighty way. Felt some godfire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating youth, jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream.
A Pavia, da quest'oggi fino al 22 novembre, quindi per tutto il weekend, la seconda edizione di Mito Poietica, festival culturale che articola su varie linee direttrici, la fabbrica del dubbio, il processo ai giovani, c'è una presentazione di un libro, c'è una mostra, si parla di hate speech con Vera Gheno, che ben conosciamo, si parla anche di musica con un celebre jazzista. Ne parliamo con Lele Rozza. Bentornato Lele, ciao.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, rappresentanza e rappresentazione, il tema del festival, di questa seconda edizione che si svolge al Collegio Cairoli di Pavia. Il racconto del presente, se volessimo, no, dire una cosa che racchiude tutte le cose che proponete. Partiamo dalla fabbrica del dubbio.
Con grande piacere. Allora, Mitopoietica, come sa chi ci ha ascoltato l'anno scorso, io ringrazio sempre Radio Popolare per lo spazio che ci dà, prova a mettere a terra una questione sostanzialmente, che è la questione della relazione tra i cittadini e i media, una relazione che progressivamente si fa complicata. L'anno scorso avevamo il racconto del Covid, il racconto della guerra in Ucraina che confondeva le persone, quest'anno abbiamo, ahimè, il racconto di un'altra situazione di guerra, che è quella israelo-palestinese, di cui, come è abbastanza evidente, stiamo capendo molto poco. La Fabbrica del Dubbio è uno dei progetti che stanno dentro questo festival, è un progetto che è stato peraltro sostenuto anche da Fondazione Cariplo ed è un metodo, un manuale che un gruppo di giornalisti, un gruppo di insegnanti si sono messi insieme per scrivere, perché abbiamo pensato che valesse la pena mettere insieme due lingue, due approcci e due modalità per offrire a giovani e giovanissimi, nel caso di specie sono studenti delle scuole medie superiori ma anche studenti dell'università, un modo per interagire in maniera consapevole con i media. Veniamo proprio da una mattinata di incontri con gli studenti e abbiamo scoperto cose interessanti, c'è una grande attenzione a questo tema, c'è un grande interesse da parte degli studenti. Oggi presentiamo il laboratorio, domani presenteremo il metodo, domani mattina alle 10.30 con gli autori, a seguire ci saranno una serie di attività nelle scuole per continuare questi laboratori e per cercare di continuare a instillare questo dubbio, diciamo così, nelle giovani generazioni, invitandoli a, come dire, da un lato diffidare, dall'altro cercare delle fonti che siano quantomeno considerabili.
Bene, e il processo invece ai giovani?
Il processo ai giovani si fonda su una ricerca molto importante, che è una ricerca multiversitaria, tra gli attori ci sono anche l'Università di Pavia e l'Università di Bologna, che oggi pomeriggio vengono rappresentate dal professor Guido Legnante e dal professor Dario Torto, che analizza la cosiddetta ideologizzazione, ovvero la relazione come dire, meno strutturate che i giovani hanno con la politica. A partire da questa ricerca ci siamo posti il problema di, come dire, cercare di approfondire questo tema parlandone con i diretti interessati. Abbiamo coinvolto quindi un gruppo, una pattuglia di under 30 che hanno un approccio del tutto, come dire, non conforme, diciamo così, alla politica. Abbiamo un cineasta, una storyteller e la presidente di un circolo ARCI, che è un circolo ARCI qui a Pavia, che ci raccontano un approccio alla politica, un approccio all'impegno sociale, una modalità per intervenire sul reale che non è esattamente quella che ci si aspetterebbe dalla politica così com'è. Scegliamo di mettere insieme questi due aspetti perché ci interessa continuare a fare un approfondimento, ci interessa appunto parlare con le persone. L'idea è trovare una sorta di punto in comune, una sorta di terreno che mini in qualche modo una dialettica che sembra veramente stantia, che è la dialettica boomer contro giovanissimi, i vecchi che hanno occupato tutti gli spazi, i giovani che non sono abbastanza in gamba per prendersi di questi spazi, provando a trovare un ambito di dialogo.
Allora, poi dicevamo, ci sono incontri, c'è una mostra?
Sì, c'è una mostra, è una mostra curata da Luca Niraldi e da Luca Quagliato, che sono due giornalisti. La mostra si chiama La Terra di Sotto ed è una mostra particolarmente interessante, credo. Si tratta di un viaggio da Torino e Venezia alla caccia dei peggiori ambiti di inquinamento. Ambiti di inquinamento che molto spesso non sono discariche, ma sono contesti che sono stati ben strutturati e ben ristrutturati, ma che rimangono e continuano a rimanere un problema. Nell'epoca in cui abbiamo bisogno di vedere le cose, di farci vedere le cose, questa mostra ci mostra, perdonatemi il gioco di parole, come in qualche caso succeda proprio che anche splendidi manufatti nascondano in realtà dei disastri ambientali.
E vabbè, poi c'è Veragheno con il suo antidoto, di cui parlerete, e poi dicevamo il jazz, no?
Il jazz sì, perché noi abbiamo due momenti jazz, un momento che sarà sabato sera con il nostro conservatorio cittadino, che è il Vittadini, Felice Clemente, che suoneranno e che proveranno a reinterpretare una serie di ambiti storici della musica jazz con un divertissement particolarmente interessante. E poi avremo invece la nostra performance della domenica, ormai tradizionale, il Festival Mitopoietica si conclude sempre con una performance in cui il noto agitatore culturale Igor Poletti, insieme a Roberto Frassini Moneta, metteranno in scena il contrabbasso di Suskind, una breve pièce che diventa una pièce teatrale che sarà decisamente divertente ed estremamente piacevole.
Bene, allora da venerdì, cioè da quest'oggi, fino a domenica 22 al Collegio Cairoli di Pavia, la seconda edizione del Festival Culturale Mitopoietica, organizzato dall'associazione omonima in partnership con la casa editrice Blanc e con la Compagnia della Corte, oltre a tutti i partner locali, ovviamente sponsor tecnici e non, con tutto quello che ci ha raccontato Lele Rozza. Il resto lo trovate su mitopoietica.it e trovate anche tutto il programma dettagliato. Grazie, buon festival, a risentirci.
Grazie, Ira, buon lavoro e saluti gli ascoltatori.
A presto. Bentornato Antonio Serra, in realtà sei qui già da molto tempo, si susseguono i messaggi dei delusi, cioè di coloro che avrebbero voluto insomma giudicarsi uno degli ultimissimi albi di Vendetta Indiana, Tex Vendetta Indiana dell'editore Bonelli, che sei riuscito a scovare quasi con una ricerca da archeologo, però insomma siete stati battuti sul tempo da altri abbonati e abbonate. Vi potete consolare venendo alla nostra festa domani sabato sera a partire dalle 19:30 circa nel nostro auditorium, prenotandovi a prenotazioni@radiopopolare.it. Adesso invece la rubrica classica di Antonio Serra, di cosa ci parli?
Beh, un po' meno classica, perché questa volta invece di parlare di un fumetto stampato parlo di una mostra attualmente in corso allo Spazio Wow, il Museo del Fumetto di Milano in Viale Padova al numero 12, che si intitola La Bomba, l'era atomica, fine del mondo e fascino pop. È una mostra che attraverso materiali altamente eterogenei ci racconta quella che non solo i fatti storici attraverso dei pannelli che ricostruiscono i fatti, gli eventi di quella che possiamo definire non solo la scoperta della bomba atomica, ma anche tutta la guerra fredda e così via eccetera che ne è seguita, ma anche raccoglie tutta una serie di fumetti, storie, materiali vari che come dire, la riguardano in qualche maniera. Per cui, tanto per dirne una, c'è la famosa storia realizzata per il Corriere dei Ragazzi da Mino Milani, che sono costretto a citare praticamente tutte le settimane, quella dedicata alla vita di Oppenheimer, che oggi è diventata chiaramente di grandissima attualità, una storia che io ricordo benissimo e che, pensate un po', era disegnata all'epoca da un giovanissimo Milo Manara. Ci sono le tavole da vedere che sono bellissime ancora oggi. Oppure ci sono materiali che riguardano cose del tutto diverse, ad esempio Ken il Guerriero, che è ambientato nella cui storia è ambientata nel classico dopo bomba e quindi chiaramente in qualche maniera riguarda questa mostra. Oppure le tavole di Topolino con Atomino Bip Bip, che si chiama Atomino e non c'è bisogno di spiegare ulteriormente. Ci sono quindi tantissimi materiali, tra questi anche materiali, ahimè, di mia proprietà, perché sono stato contattato dagli dagli organizzatori della mostra, in quanto ahimè super fan di Godzilla, e quindi ci sono delle vetrinette che contengono un po' dei miei mostri di plastica, ma anche libri, materiali vari, c'è un accendino, c'è un fantastico umidificatore di Godzilla, che è un oggetto veramente orrendo, e così via. Quindi insomma una panoramica che serve come...
Hai tu l'umidificatore, l'hai detto certo, con una certa commozione, sì, l'hai sì, prestato alla mostra?
L'ho prestato alla mostra, sì sì, l'umidificatore è mio purtroppo, è un oggetto...
Ma come è fatto?
È un Godzilla super deformed, quindi un po' buffo, tu ci metti dentro l'acqua, sì, lo colleghi alla presa corrente
e lui
fa uno sbuffo dalla bocca e si illumina tutto. Se si consuma l'acqua va in meltdown, cioè si fonde e fa un urlo terrificante e diventa tutto rosso.
Ma fa riferimento a una storia precisa di
sì,
Godzilla, un film?
Fa riferimento a un film che è Godzilla contro Destroyer, dove Godzilla va in meltdown. Porca, è proprio miseria. Quello che l'ho scelto, perché ho detto cavoli, sulla mostra, sulla
bomba. È ideale
bomba.
Nella camera di un bambino piccolo, cioè, proprio
assolutamente,
per non...
rilassantissimo.
Ma se io non sono d'accordo in realtà, perché secondo me ai bambini i mostri piacciono tantissimo.
Assolutamente sì, infatti chiaramente la mostra ha anche questo scopo. Luigi Bona, il direttore del museo, dice: lo scopo della mostra è indurre a riflessioni sulla bomba, che ritorna periodicamente in qualità di sia come minaccia letale, ma anche di indurre riflessioni sulla funzione della scienza e sulla capacità seduttiva dell'orrore. Quindi insomma,
ahimè,
sicuramente ai noi qui c'è veramente un po' di tutto, tra le varie cose chiaramente anche tavole di una serie di Nathan Never, ahimè, creata da me.
Ma smettila, uffa, di fare il modesto.
Il modesto, no, più che altro
Nathan
perché
Never ha vinto un sacco di premi.
Nathan Never non aveva il dopobomba, ma in quella serie lì che ho fatto io da bravo, come dire, nato durante la guerra fredda, ho pensato che era opportuno, quindi questa serie speciale che si chiamava Nathan Never Generazioni, c'è il dopobomba e quindi abbiamo addirittura Nathan Never che si spaccia per Kenny il Guerriero, infatti le tavole di Kenny il Guerriero e quelle di Nathan Never sono affiancate, mi vergogno moltissimo, però è anche buffo da vedere, insomma. Quindi tantissimi materiali, variegatissimi, molto, alcune cose divertenti, altre inquietanti, che lasciano, come dire, pensare. Ci sono tanti giornali dell'epoca, un sacco di materiali che riguardano, sai, la costruzione dei rifugi atomici, piuttosto che l'idea che c'era del futuro in quegli anni lì, insomma. Quindi c'è una panoramica molto, molto articolata, alla quale bisogna dare un'occhiata con una certa calma. La mostra è aperta, e sia stata aperta la settimana scorsa, il 14 ottobre, è aperta fino al 25 di gennaio, quindi del 2024. L'ingresso è 8 euro per il biglietto intero, 5 euro quello ridotto, convenzionato 6 euro, aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 14 alle 19, alle 19. Invece il lunedì è chiusa, attenzione, quindi
come spesso in
musei
e mostre,
e così via.
Ecco, quindi questa mostra, dove potete innanzitutto cercare l'umidificatore di Godzilla che va in meltdown, che appartiene ad Antonio Serra e che lo ha prestato, so quanto ci tiene insomma ai suoi cimeli, al Wow Spazio Fumetto. Naturalmente ricordiamo gli estremi, come si intitola e dov'è il Wow Spazio Fumetto.
Gli estremi sono la bomba, l'era atomica, fine del mondo e fascino pop, lo Spazio Fumetto in Viale Campania al numero 12 a Milano.
Benissimo, allora grazie ad Antonio Serra come sempre, grazie anche per i 5 albi. Ricordo a chi li ha vinti quest'oggi che da lunedì li troverete in una busta a vostro nome nella nostra reception. Gli orari sono dalle 9 alle 16, diciamo così. Magari qualcuno si ferma un po' più tardi, insomma, noi siamo, lo sapete, sempre aperti, ma sarebbe gentile venire in orari d'ufficio per evitare insomma confusioni o magari inconsapevolezze di che cosa sono gli albi di Tex che sono stati regalati agli abbonati e alle abbonate. Ricordo a coloro che invece li avevano vinti nelle scorse puntate della rubrica di Antonio Serra che alcuni sono ancora da ritirare, quindi vi aspettiamo. Ci vediamo domani in Auditorium Demetrio Stratos per la nostra festa. Passate un buon weekend se potete, a risentirci da Calto. Un saluto da Ira Rubini, ci ritroviamo lunedì alle 11:30. Ciao Antonio, ci sentiamo venerdì
prossimo.
Ciao
a tutti.
Ciao.
Da-tid, 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 da-tid.